può fare di Laura Bettini.
Un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, in una giornata in cui in Italia chiudono le scuole o stanno per chiudere le scuole, noi abbiamo deciso di parlare di giovani, di prospettive dei giovani, delle possibilità dei giovani, delle capacità dei giovani, insomma un po' tutto questo troverete nella puntata, a partire dal fatto, questo lo sappiamo tutti, che in Italia di giovani si parla tantissimo ma poi alla fine si danno un po' troppe poche chance, ma non è un'impressione quella che abbiamo, è un dato di fatto e ne vogliamo parlare con chi ha appunto studiato precisamente la questione, ovvero Roberto Prioreschi, che è Regional Managing Partner di Bain & Company per l'area del Sud Europa e del Mediterraneo, insomma la nostra area. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Voi avete fatto, no, questa bella indagine, un report Next Generation Leadership, si parla di leadership, quindi di leader del futuro, ma si deve necessariamente constatare un po' quella che è la situazione in particolare nel nostro paese. E al momento, leggevo, tra i dati che emergono c'è anche quello che vede gli amministratori delegati dei grandi gruppi del nostro paese avere un'età media di 60 anni, il che significa che c'è chi ce ne ha molti di più e chi ce ne ha pochi di meno, purtroppo. Questo non vuol dire che vogliamo togliere qualcosa agli amministratori delegati di oggi, che fanno bene, ma che dobbiamo constatare che c'è poca crescita, ecco, forse nelle aziende italiane.
Ah sì, questo è un primo dato, e poi se guardiamo anche il dato delle prime linee, quindi non soltanto gli amministratori delegati e anche i, diciamo, board member, vediamo che il nostro paese in media il management ha tra i 2 e i 5 anni in più rispetto alla media europea. Questo, come lei diceva, non è per sé un fattore negativo, ma sicuramente anche nel contesto che stiamo vivendo di grandi trasformazioni, di, diciamo, disruption tecnologica, l'avvento dell'intelligenza artificiale, la sostenibilità come tema rilevante per tutte queste aziende, ecco, forse un management team un po' più senior forse è meno propenso ai cambiamenti, almeno quello che noi vediamo, e quindi forse c'è una maggiore tendenza a favorire la stabilità e l'esperienza da parte di un management più senior rispetto un po' invece alla possibilità di aumentare il livello di desiderio anche di cambiamento, ecco.
Questo è una, o anche la comprensione magari del futuro, perché a volte ci sfugge un po', dico anche noi che siamo un po' più di età avanzata, insomma non abbiamo la stessa immagine che hanno i giovani del futuro, probabilmente anche perché conosciamo meno quelle che sono il loro ambiente, diciamo, in cui si muovono. La bellezza sarebbe poterli mettere insieme, perché poi noi siamo Si può fare, quindi vogliamo pensare positivo, no? Non è che vogliamo appunto far fuori nessuno, né una categoria né l'altra, ma ci piacerebbe vedere se c'è la possibilità di fare coesistere, secondo voi?
Secondo noi assolutamente sì, e coniugare una maggiore esperienza dei leader più senior con una maggiore, diciamo, proattività verso i cambiamenti dei leader più giovani è una ricetta, diciamo così, che può funzionare benissimo nel nostro paese, come funziona in altre realtà europee e delle economie occidentali. Il riuscire in qualche modo ad avere anche il coraggio da parte dei leader un po' più senior di agevolare o facilitare la crescita e ascoltare di più le persone più giovani, questo crea valore. Se confrontiamo anche le performance economiche delle aziende che si sono in Italia mosse più rispetto a questo scenario, hanno creato maggior valore. Quindi noi nella nostra ricerca abbiamo, diciamo, anche dato,
buttando un po' il quantificato,
esatto, che può valere tra l'1 e il 2% del PIL, quindi diciamo se fosse applicato a livello costante, diciamo, e integrato su tutto il sistema economico del paese.
Avete indagato sul perché c'è questa resistenza a, no, portare i giovani all'interno dei contesti decisionali delle aziende?
Ma un po' è collegato al sistema, diciamo così, previdenziale del nostro paese, che non è però fortemente dissimile da altre economie europee, penso alla Francia, ma credo che soprattutto sia la, diciamo così, il coraggio, no, di dare opportunità alle persone più giovani di come dire, accelerare la propria carriera e le proprie prospettive. Abbiamo valutato anche quanto è l'impatto dal punto di vista, per esempio, di beneficio in termini di salari. C'è una differenza significativa, come sappiamo, nel nostro paese. C'è un livello di precarietà molto più alto nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei, e questo evidentemente non consente di accelerare questa crescita e questa, diciamo, coesistenza, ma in una logica di medio-lungo periodo di ricambio generazionale. Mm-hmm. Questo lo vediamo in tutte le aziende, quelle grandi, anche quelle piccole, che fanno parte del nostro tessuto, diciamo, un po' più a livello imprenditoriale, e forse lo vediamo anche un po' nelle nostre istituzioni in generale.
Sì, in generale un po' dappertutto in Italia l'aggettivo è lento, tutto procede con una certa lentezza, quindi si fanno molti corsi, molta università, molti master, si rinvia sempre perché l'ingresso nel mondo del lavoro è difficile, poi quando ci si è dentro la carriera è molto lenta, e quindi via via da giovane si diventa un po' meno giovane e poi anzianotti, purtroppo.
Sì, con una differenza sostanziale rispetto a 10 o 20 anni fa, e cioè le crisi che stiamo vivendo in termini di intensità e frequenza, sia quelle macroeconomiche o, diciamo, geopolitiche, ma anche quelle che riguardano per esempio la sostenibilità, per esempio l'innovazione tecnologica, richiedono azioni molto più concrete, immediate e veloci, e, come dicevo prima, con un po' più di coraggio rispetto a mantengo lo status quo.
Senta, lei e ovviamente Bain & Company avete un po' deciso di passare all'azione, cioè di promuovere un programma per accelerare. Come funziona Forward 100?
Forward 100 è magari una goccia nel mare, ma è una concreta, diciamo così, azione di Bain & Company Italy per favorire il ricambio generazionale. Quindi abbiamo chiesto alle principali 50 aziende italiane, sia private che pubbliche, di indicarci due candidati per azienda, quindi tra i 30 e i 40 anni, a cui sostanzialmente, in una sorta di, diciamo, executive MBA che inizierà a settembre, si concluderà come un anno accademico a giugno del 25, una sorta di formazione, di programma che si basa su quattro pilastri: il personal branding, quindi come posso negoziare all'interno dell'azienda, come posso migliorare le mie qualità e capacità di comunicazione e leadership, alcuni elementi che sono rilevanti come cosa succede nel mondo, sostenibilità, innovazione tecnologica, e poi un po' più specificatamente anche la possibilità di avere dei confronti con dei CEO o executive delle aziende su come pensare per essere un futuro leader di un'azienda. Quindi è una, diciamo così, un percorso che, ripeto, formerà queste 100 persone, non sarà solo quest'anno, ma poi diventerà per noi un programma ad investimento nostro, proprio per dare stimolo a questo ricambio generazionale di cui parlavamo prima e che credo che sia fondamentale per il nostro paese.
Nel corso di questa stessa puntata, più avanti, parleremo di leadership, per l'appunto, a Trento, al Festival dell'Economia di Trento, si è parlato di crisi attuale delle leadership. Anche lei vede una sorta di crisi di leadership, e quindi la necessità di costruire, no, altri volti, altre figure con nuove capacità? Mi sembra di intuire un po' di sì dal programma che ci ha illustrato di Forward 100.
Assolutamente sì, per vari motivi. Uno, per la, diciamo così, le tematiche in qualche modo che un leader dovrà in qualche modo portare avanti nella sua azienda. Il problema numero due è la tipologia di leadership. Oggi è cambiata, non esiste più la logica, diciamo così, verticale, top down, in cui io sono il capo e tu sei il mio, diciamo, collaboratore, ma è la logica del lavorare in squadra, di avere chiaro un sistema valoriale a cui ispirarsi, e forse più che il tema leadership per sé andrebbe aggiunto anche l'essere di ispirazione soprattutto per le nuove generazioni, ma capire che stiamo lavorando come una squadra per raggiungere un determinato obiettivo. I capi da soli che fanno tutto, onestamente, appartengono agli anni 90.
Ma forse non ne sono convinti loro, perché adesso poi voi porterete anche lì, mi diceva, dei CEO nel confronto con i giovani che vengono formati, e sarà, credo, un arricchimento anche per loro.
Assolutamente sì, è uno dei temi, per esempio, che tratteremo con i CEO, è anche quello del successo e fallimento, perché un altro aspetto un po' tipico del nostro paese è che c'è questa, diciamo così, grande paura del fallimento, ma il fallimento sappiamo che è un momento di crescita per le aziende, per i singoli individui, e l'esperienza anche di CEO che hanno avuto anche dei fallimenti spero possa essere utile per i giovani che aderiranno al programma per ragionare in maniera un po' più innovativa e coraggiosa rispetto al loro futuro e a quello della nostra economia.
Sicuramente c'è bisogno di un dialogo tra questi due mondi, perché appunto le condizioni esterne sono cambiate, le condizioni sociali sono cambiate, anche la percezione, come diceva lei, per esempio, del fallimento è diversa tra oggi e 50 anni fa in Italia, e quindi vanno un po' messi insieme per creare questa squadra. C'è voglia di squadra tra i CEO che avete contattato?
Ma sì, in parte sì, in parte onestamente no. E quindi questo in parte
non è giusto, meglio saperlo che non saperlo, sa.
Assolutamente, ma questo in molti casi, e questo è un dato importante, non è collegato alla data anagrafica del CEO, dei CEO che hanno un approccio diverso alla come gestire le proprie aziende, ma è un po' più un fatto, diciamo così, di cultura ed esperienza. Allora, riuscire anche ad avere un dialogo positivo e produttivo, mi lasci dire, tra CEO che la vedono in maniera diversa, credo che possa essere utile per i giovani che aderiranno a questo programma. Ripeto, il one man show è onestamente una cosa del secolo scorso, e quindi io credo e crediamo fortissimamente che anche questo aspetto, che poi si ricollega anche ad aspetti di sostenibilità delle aziende, delle persone che vivono nelle aziende e dell'ecosistema intorno alle aziende, sarà ancora più centrale nella, diciamo, visione di medio-lungo periodo che a livello di sistema paese e le singole poi aziende nelle diverse industrie hanno e devono avere centrale nel loro progetto.
Mi sembra che siano tutte questioni molto interessanti, sulle quali io mi auguro voi poi, magari una volta, no, avviati questi percorsi, abbiate voglia di tornare a raccontarci anche l'esito e il modo in cui i due mondi si approcciano. Io intanto la ringrazio davvero per essere stato con noi, Roberto Prioreschi, Regional Managing Partner di Bain & Company. Buona giornata, che dire, buon proseguimento e buon lavoro a tutti e a lei.
Grazie mille. Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto. E allora continuiamo il nostro percorso, perché abbiamo deciso in questa puntata di alternare un po' le voci. Questo era il contesto generale nel quale ci stiamo muovendo, almeno per quel che riguarda il mondo del lavoro in Italia. Adesso vogliamo sentire anche i giovani che cosa dicono, che cosa chiedono, tra l'altro in un periodo come questo in cui l'Italia è alla guida del G7 e quindi ospita moltissimi incontri internazionali nei quali si discute di un futuro che è anche e soprattutto dei giovani. Alberta Pelino, presidente della Young Ambassadors Society, è con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Buongiorno. Allora, voi appunto avete lavorato su molti vari temi come Young Ambassadors Society, e anche avete lavorato sul coinvolgimento dei giovani nei vertici del G20, del G7 in particolare adesso in Italia, fornendo anche un elenco di temi che volete affrontare, che volete che vengano messi al centro delle politiche dei grandi leader del mondo, dei paesi, no, più economicamente più robusti al mondo. Io le chiederei un po' di rappresentare ai nostri ascoltatori quelle che sono state le vostre richieste come Y7, quindi come Young 7.
Assolutamente, abbiamo affrontato diverse tematiche. Una delle tematiche prioritarie è quella proprio che riguarda la lotta al cambiamento climatico e la sostenibilità, che come sappiamo è un tema che interessa tantissimo i giovani. Vediamo i giovani scendere nelle piazze, ma noi facciamo anche grandissime consultazioni ogni anno, dove i giovani ci dicono appunto che la lotta al cambiamento climatico è il loro tema di interesse principale. Da questo punto di vista abbiamo chiesto ai governi del G7 di implementare delle politiche economiche consistenti per andare a reindirizzare i flussi finanziari verso la promozione chiaramente di un'innovazione verde, delle energie rinnovabili ed andare verso una transizione giusta verso un'economia circolare. Un'altra tematica importantissima per noi è proprio quella del mondo del lavoro, che riguarda in primis i giovani.
Cui poi dipende anche o sono comunque strettamente correlate, no? Le politiche ambientali con le politiche del lavoro.
Assolutamente sì, anche perché appunto ci aspettiamo che dalla transizione energetica ci sia da una parte una perdita di alcuni posti di lavoro, ma anche la creazione di tantissimi posti di lavoro che speriamo vadano proprio ai giovani, e proprio per questo pensiamo sia necessaria una riforma del sistema dell'istruzione, in modo che i giovani possano appunto avere queste competenze per affrontare i nuovi posti di lavoro creati dalla transizione energetica, ma anche da quella digitale. Chiediamo anche che ci sia una facilitazione per i giovani per fondare startup. Ecco, una cosa che magari spesso non viene raccontata molto è che i giovani comunque si stanno battendo in prima persona per affrontare le sfide del nostro tempo. Quindi ad esempio in Italia adesso più del 18% di startup innovative sono fondate dai giovani, e queste spingono sempre per una società che sia più giusta sia dal punto di vista ambientale che sociale. Quindi chiediamo effettivamente che ci sia condizioni migliori per l'accesso al credito, meno barriere d'ingresso, in modo che i giovani possano diventare imprenditori e imprenditrici e far parte di quella che è appunto il cambiamento che vogliamo nella società. Altre tematiche.
Aspetti che le volevo chiedere in relazione a quello che ci siamo detti poco fa, se vi siete confrontati magari rispetto al tema del lavoro con le generazioni più in là con gli anni, cioè quello di cui dicevamo poco fa. In Italia la cosa insomma non funziona tanto bene, evidentemente, questa collaborazione. Magari vi siete detti come funziona, non lo so, rispetto al Giappone, rispetto agli Stati Uniti, no? Quindi in altri paesi, visto che vi trovate e vi confrontate.
Assolutamente sì, e tra l'altro nelle nostre attività ci siamo confrontati appunto con rappresentanti di aziende, con rappresentanti delle istituzioni, di organizzazioni internazionali, anche proprio delle aziende, proprio per andare a affrontare questo punto che citava lei. Da questo punto di vista Italia e Giappone sono paesi anche più simili, proprio per il modo in cui è fatta la popolazione, quindi c'è anche una popolazione di età più avanzata, e chiaramente insomma c'è questo dialogo tra giovani e tra la popolazione più avanzata, e quindi la questione anche di come affrontare insieme il mercato del lavoro. Quello che è la nostra visione è che comunque non vogliamo assolutamente una lotta di tipo generazionale, ma crediamo che davvero si debba collaborare insieme. Quindi da una parte abbiamo chiesto anche qui modelli di istruzione che possano dare anche a chi è sul mercato del lavoro già da tanti anni le nuove competenze, in modo effettivamente da poter essere parte anche loro di questa transizione digitale, quindi competenze di tipo appunto digitale piuttosto che quelle che riguardano la sostenibilità, e allo stesso tempo appunto di creare un forte legame di collaborazione con i giovani. Non pensiamo che debba esserci un trade-off dal fatto di lavorare i giovani piuttosto che già sul mercato del lavoro, ma anche ci auspichiamo invece che collaborando si possano creare nuove opportunità tramite imprenditoria, tramite nuove forme di lavoro che adesso ci sono e non c'erano 5-10 anni fa. Lo stesso sarà nei prossimi anni a venire.
Allora, voi avete consegnato questo lungo elenco che immagino gli ascoltatori possano eventualmente cercare su internet, o anche altri ragazzi che vogliano unirsi ai vostri lavori possono sicuramente reperire su internet. L'avete consegnato all'ambasciatrice Elisabetta Belloni, che per il governo appunto sta seguendo tutta la parte che riguarda il G7. E che cosa succederà di questo dossier?
Assolutamente. Allora, noi appunto dal 20 al 24 maggio passato abbiamo messo insieme più di 500 giovani, sia italiani che provenienti dai paesi del G7, per lavorare a queste proposte che, come giustamente le diceva, è stata consegnata all'ambasciatrice Belloni, che è la sherpa, cosiddetta sherpa del processo G7, quindi la persona che segue poi effettivamente tutte le negoziazioni. Adesso questo documento è portato sul tavolo del G7 e chiaramente ci auspichiamo che nel comunicato finale vengano riprese alcune delle proposte su cui noi abbiamo lavorato. Inoltre, differentemente forse da quanto tanti e tante sanno, il processo G7 va avanti a fine anno, ci saranno quindi delle riunioni legate a delle tematiche specifiche. Una importante sarà proprio quella legata alla tematica del lavoro che citavamo prima, quindi noi continueremo questo lavoro anche nei mesi a venire per portare le nostre proposte sui tavoli specifici, come possano essere appunto proprio quello organizzato dal Ministero del Lavoro che si terrà in autunno.
E noi ci auguriamo che, oltre a portare le vostre proposte, vi diano anche delle risposte, perché altrimenti,
assolutamente,
se no sto canale si chiude, non funziona. E quindi noi sosteniamo fortemente il lavoro dei giovani del G7, lo Young Seven, ma anche ovviamente tutto quello che ci sta dietro. Con Alberta Pelino abbiamo parlato con la presidente della Young Ambassadors Society, e quindi sappiamo che c'è una società giovanile internazionale che si occupa di questi temi. Le auguriamo buon lavoro, quindi buon proseguimento.
Grazie mille davvero, un saluto a tutti e tutte, buona giornata, buon lavoro.
Grazie,
a lei.
Grazie Alberta. Allora, noi adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, continuiamo a parlare appunto di giovani, di crisi della leadership o di nuovi leader. A tra poco.
Fare.
Proseguiamo questa puntata nella quale stiamo parlando di giovani, di formazione di leader, di richieste da parte dei giovani, con l'opinione di un manager italiano di lunghissima esperienza a livello nazionale, a livello internazionale, attualmente presidente della Università Luis Guido Carli. Sto parlando di Luigi Gubitosi, che ho avuto occasione di incontrare al Festival dell'Economia di Trento, in una giornata in cui stava per intervenire a un panel in cui ci si confrontava sulla crisi delle leadership occidentali. Qualcosa ho accennato anche prima, e quindi la nostra conversazione è partita proprio da qui, dalla domanda: esiste una crisi delle leadership? Sentiamolo.
In realtà io credo che il termine crisi non sia adatto, giustificato. Credo che si parli di una diversa leadership, di un'evoluzione piuttosto che un'involuzione o una rivoluzione. Il mondo cambia e anche gli stili di leadership cambiano e ne tengono conto.
E gli stili di leadership cambiano e il mondo cambia, e la tecnologia interviene nel frattempo, nel corso degli anni.
Beh, assolutamente. In questi ultimi anni abbiamo avuto due grandi fenomeni. Uno è l'internazionalizzazione, il secondo è la tecnologia. Quindi la base di un leadership, di un leader non cambia, nel senso che un leader, per esempio pensiamo a un leader politico, la politica è progettualità, o dovrebbe essere progettualità, in cui il leader ha un progetto per portare la società da un punto ad un altro. Come lo fa, e i temi di cui deve tenere conto, magari cambiano. Come le dicevo, tecnologia e internazionalizzazione hanno cambiato il contesto.
Lì, se, adesso cerchiamo di guardarli uno alla volta, no? L'internazionalizzazione per la vostra università è un dato di fatto, è nata con l'idea di essere internazionale. Nel corso degli anni ha tessuto molte relazioni, ha addirittura dei degree, double degree, ma anche tripli, credo, che si possono fare in varie università del mondo, in collaborazione con la LUIS. E credo sia per voi necessario tenere aperte le porte a tutti i paesi, proprio perché bisogna essere competenti su tanti fronti. Non si può pensare di farsi la leadership dell'Occidente, per così dire.
Sì, in effetti noi abbiamo un programma con la Cina e gli Stati Uniti, un triple degree da credo 20 anni, o giù di lì, forse 18. Però è altrettanto ovvio che per affinità anche di programmi, di preparazione, di modi di insegnare, siamo più legati a università occidentali la nostra strategia è quella di continuare queste alleanze, anzi di incrementarla. Solo quest'anno abbiamo firmato degree, per dare degli esempi, con Sons Brookings College, e il 13 giugno ne annunceremo uno con Georgetown negli Stati Uniti. Quindi università importanti, e ogni giorno abbiamo 800 studenti di altre università in visita da noi e altrettanti nostri in visita dai nostri, diciamo, dai nostri alleati, chiamiamoli così. E oltre agli studenti stranieri che vengono stabilmente da noi.
E questo significa conoscere. La conoscenza è uno sicuramente dei pilastri, perché non vuol dire condividere, ma vuol dire conosco tante cose e sono il mio bagaglio.
Non c'è dubbio. E essere abituati a contesti diversi, contesti dove sono cresciuti e sono stati abituati a comportarsi anche differentemente da noi, anche solo sulla forma. È importante avere persone che sono a loro agio dovunque nel mondo.
Dovunque nel mondo e anche in qualunque azienda del mondo, forse lei che ne ha viste tante di grandi, insomma è importante sapersi adattare, saper cogliere le diversità.
Assolutamente, come per la politica, anche nel management i concetti base non cambiano, cambia assolutamente il contesto. Oggi è inconcepibile un'azienda che pensi solo, quasi inconcepibile un'azienda che pensi solo al domestico. Un'azienda per un'azienda grande è praticamente impossibile. E il mondo è lo scenario in cui le aziende di successo si battono, portando una loro specificità. Il Made in Italy è una specificità forte, però cercando di adattarsi appunto a tutti i contesti di mercato e comprendendo anche una realtà più difficile. Oggi magari un problema sul Mar Rosso blocca una supply chain a un'azienda italiana, e quindi riuscire a farsi un'idea su cosa sta avvenendo e quali sono gli impatti sulla propria situazione, sulla propria azienda, è estremamente importante. In questo senso dobbiamo formare leader con grande capacità di flessibilità. Flessibilità mentale è forse una delle caratteristiche più importanti.
Sì, è una caratteristica che gli italiani di solito hanno, una certa abilità nel costruire relazioni, adattarsi a nuove situazioni. Chiaro che avere un percorso di studi, avere un percorso anche di lavoro che ti ha portato a conoscere varie realtà è un aiuto, è chiaramente un, voglio dire, anche solo avere un riferimento a Pechino, vuol dire io chiamo il mio professore di là e chiedo come vanno le cose, è importante.
Certamente. Infatti, come cerchiamo di formare gli studenti, non può che tenere conto di questi aspetti. Dove in realtà si cerca di formare gli studenti, ovviamente insegnandogli qualcosa, ma anche creando delle persone migliori e quindi dandogli una cultura quanto più ampia possibile e anche dei valori. L'aspetto valoriale è estremamente importante.
E questo ci conduce un po' al tema delle tecnologie, però le persone migliori si costruiscono e forse sanno anche maneggiare le tecnologie, forse averne anche un pochino paura a volte. Abbiamo visto molti idoli e molti leader che appaiono e scompaiono sui social media, per esempio.
Beh, la tecnologia rende tutto più veloce. Il web fa sì che i consensi si creano più velocemente, perché le modalità di trasmissione sono istantanee, ma sono estremamente veloci. Altrettanto difficile assicurarsi di non essere superato da qualcosa di ancora più nuovo, e quindi mantenere il consenso, il mantenere la propria posizione, mantenere la propria leadership di mercato è una cosa da difendere tutti i giorni.
E c'è molto da difendere tutti i giorni, esattamente, perché non è quell'uscita all'anno del comunicato stampa di una volta, del bilancio, ma è tutti i giorni che devi stare attento a quello che succede.
È una conseguenza naturale dal fatto che ormai non esiste, in particolare dopo la pandemia, non esiste più il sabato e la domenica neanche come giorni, se è raggiungibile dovunque. La videoconferenza o la chiamata è stata sdoganata e sei attivo 24 ore al giorno, sostanzialmente tutti i giorni. Per cui il comunicato stampa, il meeting annuale degli azionisti o la trimestrale sono dei momenti che restano importanti perché hanno anche la loro simbolicità e certe pratiche specifiche, però la realtà è che sei in comunicazione continuamente.
Sì, però resta il valore dell'incontro di persona.
Assolutamente, e infatti uno degli aspetti che devo dirle mi fa felice è che nonostante quanto si temesse con il Covid, il campus universitario ha ripreso centralità nell'esperienza dello studente, anche perché andare all'università non è solamente imparare delle cose, è anche quello di conoscere e lavorare con gli altri, apprendi altrettanto dai tuoi colleghi di quanto impari dal professore, avere a che fare con i professori. Io devo dirle, sono passati tanti anni, ho ancora delle magnifiche memorie dei miei giorni da studente in dei campus.
Possiamo aggiungere questo come terza gamba della leadership del futuro: avere le relazioni, conoscere il contesto, conoscere e maneggiare la tecnologia, mantenere le relazioni umane.
Certamente, una persona che è capace solo di avere relazioni via internet è un disadattato poi nella nostra società e difficilmente avrebbe capacità di leadership importanti. È chiaro che pensiamo alle grandi aziende, ma anche ai contesti geopolitici, il riuscire ad avere rapporti personali è molto più importante di quanto si possa pensare, sia nella politica che nel business, il capire la posizione dell'altro, che non vuol dire condividerla necessariamente, ma
siamo
capirla.
Arrivati in questo scontro di bianco nero, o con me o contro di me.
Sì, adesso il mondo ha infinite sfumature di grigio, per citare un famoso libro. Cioè, le sfumature di grigio sono tante e riuscire a capire l'altro è fondamentale. A volte si parla tanto senza ascoltare.
Oh, speriamo che abbiano ascoltato noi.
Grazie.
Io Luigi Gubitosi la ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro, buon proseguimento come presidente della Luis Guido Carli. Ci ha fatto molto piacere conoscerla, alla prossima occasione.
Grazie a lei, gli ascoltatori.
Sei pronto a partire? Ma non manca ancora qualcosa in valigia? Esatto. Non dimenticarti di inserire nel bagaglio la tua guida pratica radiofonica di viaggio prima di mollare gli ormeggi verso una nuova avventura oltre confine. Generazioni Mobili è la bussola internazionale per tutti voi professionisti globali, quelli con la mobilità nel sangue. Grazie a interviste a esperti, consigli di chi gestisce la mobilità per studio, imprese, lavoro, racconti di chi ha scritto su questo tema, ma soprattutto grazie alle preziose testimonianze di chi si trova all'estero adesso e dunque può farvi da guida. Che siate studenti, neolaureati o professionisti senior affermati, Generazioni Mobili vi aiuta a interpretare la complessità di un mondo che cambia. Un manuale per l'espatrio, un passaporto radiofonico per lavorare o studiare in Europa o fuori dal continente. Sono Sergio Nava. Vi aspetto il sabato alle 13.30, solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete. Basta cliccare online su Generazioni Mobili.
Fare. Yeah.
questa alternanza di voci meno giovani e più giovani che stiamo portando in questa puntata, andiamo a conoscere adesso i freschi vincitori del progetto Med for Science organizzato dalla Fondazione Diasorin. Diasorin è quella multinazionale italiana di biotecnologie che sentite sempre nominare quando facciamo il punto borsa, per esempio. E la Fondazione Diasorin, prima Diasorin stessa, poi la Fondazione Diasorin, propone ormai dal 2016 il progetto Med for Science alle scuole superiori per supportare, suscitare passione per le scienze e valorizzare ovviamente anche le eccellenze nelle scuole italiane. Ebbene, quest'anno un bel premio consistente, di cui andremo a parlare tra poco, se l'è aggiudicato il liceo scientifico Terragni di Olgiate Comasco. È in collegamento con noi la professoressa Silvia Boi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, che emozione essere qui.
E complimenti. E poi anche una sua alunna, Speranza Vino, è collegata, sentiamo.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora vi sentiamo ancora bene, sappiamo che tra poco esploderanno le bottiglie di champagne per la fine della scuola, ma per ora siete ancora in un luogo tranquillo. Professoressa, se ho ben capito, è Speranza che si è incaricata di spiegarci il progetto. Dico bene, professoressa?
Esattamente, Speranza che ha l'onore di spiegare cosa abbiamo pensato e preparato, perché poi lo spiegheremo meglio. Questo è un progetto che è stato attrazione di studente. Quindi prego, Speranza.
Allora, diciamo che la sfida chiedeva di progettare appunto 5 attività sperimentali, ovviamente nell'ambito delle biotecnologie. Noi come scuola abbiamo quindi deciso di studiare 3 possibili destini per il TLA, che appunto è il materiale utilizzato dalle stampanti 3D, e quest'ultimo può essere appunto degradato, conferito in una pianta di compostaggio, appunto può essere riciclato. E questo è stato il nostro lavoro.
E questo è stato il vostro lavoro, condotto, professoressa, per tutto l'arco dell'anno, immagino, insomma non è stata una cosetta così...
No, ci ha accompagnato per tutto l'arco dell'anno e ha coinvolto tantissimi ragazzi, perché quando una delle nostre colleghe di scienze ha proposto di partecipare a questo progetto, il nostro pensiero è stato: wow, bellissimo, deve raggiungere il maggior numero possibile di studenti. E quindi, anche se diciamo il format originale che Diasorin propone è per 5 studenti, noi abbiamo coinvolto 5 classi, quindi 96 studenti.
Un po' fregati,
tutto. Per cui io le dico, è stato fantastico, perché avere così tanti ragazzi che lavorano un progetto vuol dire una potenza di menti incredibile, per cui ogni classe lavorava su una delle 5 attività sperimentali che avevamo prima ovviamente valutato, dopo aver letto la letteratura, dopo aver discusso insieme. E noi docenti ci avevamo il compito di controllare tutta questa enorme produzione e di indirizzare il lavoro del giorno successivo. Quindi è stato emozionante veramente vederli lavorare, esatto, in questo modo, così coinvolti.
Speranza dice esatto rispetto al fatto dell'emozione o rispetto al lavoro?
Entrambe le cose, credo, sinceramente. Eravamo comunque 96 studenti. Diciamo che 5 classi e ogni classe si occupava appunto di un'esperienza specifica. Poi la parte più coinvolgente sicuramente è stata la seconda fase, comunque, in cui ogni classe siamo suddivisi in gruppo e abbiamo anche lavorato diciamo con le altre classi, e ogni gruppo, cioè noi praticamente partecipavamo al gruppo tramite appunto le nostre preferenze o appunto le nostre competenze. Questo secondo me è stato proprio il motivo per la quale abbiamo spaccato, sinceramente.
Vabbè, organizzare quel lavoro lì con tutti questi ragazzi, 96, insomma, cosa vi lasciavate? Il testimone, il laboratorio, via via?
Sì, praticamente avevamo anche dei documenti condivisi in cui ogni volta caricavamo il nostro materiale, e poi ovviamente noi ci davamo un lavoro che doveva essere finito, terminato dopo un'ora così, e poi i prof ovviamente si occupavano del controllo, quindi controllavano il materiale che veniva caricato su Classroom oppure sul Drive condiviso oppure sui documenti Google.
Professoressa Boi, da un punto di vista didattico, un'occasione fenomenale, direi.
Assolutamente sì, perché ha un po' ribaltato la logica, cioè i ragazzi si sono trovati a vivere l'esperienza di un ricercatore che da zero deve individuare l'oggetto del suo studio e poi cercare in letteratura le informazioni già presenti e poi progettare via via. Quindi è stato, secondo me, veramente un'esperienza in cui hanno imparato tantissimo. Inoltre, come diceva Speranza, abbiamo un po' lasciato la briglia sciolta ai ragazzi, per cui hanno potuto dedicarsi allo specifico compito che ritenevano più adeguato alle loro capacità. Le faccio un esempio: alcuni ragazzi si sono occupati della valutazione economica, perché Med4Science richiede di consegnare anche una valutazione dei costi degli strumenti, dei consumabili necessari per mettere in atto poi la ricerca, e quindi un gruppo di loro si è occupata di questo aspetto. Un altro gruppo si è occupata della realizzazione, per esempio, dei video, e quindi abbiamo avuto i nostri fonici, i nostri esperti video, i montatori, cioè veramente ognuno ha potuto spendere le sue capacità, i suoi interessi nell'ambito che più riteneva vicino a sé, adeguato. E questo, secondo me, dà un messaggio molto importante, cioè che la scienza non è solo noia, ripetizione, camice bianco e esperimenti, ma accoglie tantissime figure, tantissime competenze diverse. Quindi veramente grazie alla Fondazione Diasorin che ha avuto questa idea geniale.
Silvia, da un punto di vista delle emozioni, quando avete saputo, insomma, di esservi aggiudicata la bellezza di un premio da 75.000 euro, com'è stato?
È stata un'esplosione. È stata un'esplosione, perché devo dire il livello di tutti i progetti arrivati in finale era altissimo, e quindi francamente noi pensavamo che ma sì, avevamo fatto un bel lavoro da un punto di vista didattico, ma magari, insomma, da un punto di vista dell'innovazione scientifica c'erano lavori migliori, e quindi, insomma, non ce l'aspettavamo proprio, vero Speranza?
Speranza?
Sì, esatto, diciamo che non pensavamo di poter vincere, beh, in quanto, come ha detto anche la prof, tutti i progetti erano veramente molto interessanti e anche, diciamo, di alto livello, quindi non ci aspettavamo di arrivare addirittura primi. Ovviamente poi magari sul podio ci si spera sempre, perché è giusto che sia così, comunque quando fai un lavoro è giusto anche credere in quello che si fa, e di conseguenza ci credevamo, ma diciamo quando abbiamo visto il terzo posto e il secondo posto che eravamo noi, abbiamo un po', ci siamo demoralizzati, ma poi diciamo che è stata un'esplosione di emozioni veramente.
Speranza, tu in che classe sei, che classe fai? Finisci ormai?
Io faccio la quarta BAP, quindi un liceo scientifico, cioè scienze applicate, uh-huh. E sono in quarta ormai, quindi
però nulla vieta, insomma, di beneficiare dei proventi di questo premio l'anno prossimo, professoressa, insomma.
Sì, no,
arriveranno,
esatto.
I ragazzi in quarta,
diciamo che,
hanno prego Speranza, scusami.
Noi eravamo comunque quattro ragazzi di quarta e una ragazza di quinta, che appunto purtroppo lei non potrà vedere. Il laboratorio ovviamente verrà a trovarci per vederlo, ma non potrà beneficiare, ecco, di questi, cioè di dei 75.000 euro e delle strumentazioni nuove. Però l'abbiamo fatto principalmente per i ragazzi di prima e di seconda, perché comunque ha dato così, cioè la fondazione ha dato comunque la possibilità ai futuri studenti di fare anche esperimenti sempre più complessi e anche attinenti ovviamente alle biotecnologie.
Certamente. Professoressa, io direi di salutarci su queste felici note, che l'anno prossimo, insomma, il laboratorio sarà anche potenziato, si potrà anche fare di più.
Si potrà fare di più, e spero appunto che sempre più scuole partecipino e scelgano di dare il posto di guida ai loro studenti.
Ecco, allora io voglio ricordare a questo proposito che il progetto Med4Science, Pazzi per la Scienza, della Fondazione Diasorin è aperto ai licei scientifici, ai licei classici che magari hanno un potenziamento più specifico sulla curva biomedica, ma è aperto anche agli studenti degli istituti tecnici statali e paritari di tutto il territorio nazionale. Quindi diciamo che in tanti possono concorrere e spremersi le meningi e magari, appunto, aggiudicarsi primo, secondo, terzo, ma ci sono vari premi, non c'è solo il primo, ce ne sono vari. Intanto vi faccio tanti, davvero tanti complimenti, un in bocca al lupo per il futuro, per le vostre attività. La professoressa Silvia Boi, grazie, alla prossima. E anche
grazie,
a Speranza Avino, studentessa del liceo scientifico Terragni di Olgiate Comasco. Noi siamo giunti al termine di questa prima parte di Si può fare di oggi. Diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo subito dopo.
Fare.
It wasn't very large, there was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said Fender Champ and a second-hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like.
E riprendiamo questa puntata di Si può fare con un collegamento che ci fa molto piacere fare con Parma. Di nuovo ritroviamo il gruppo Chiesi e in particolare al telefono con noi Andrea Chiesi, responsabile dei progetti speciali del gruppo Chiesi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno a lei per essere qui per questa giornata che per voi è sicuramente molto piena, perché in questo sabato e domenica 8 e 9 giugno siete impegnati in un progetto che si chiama Circularity e che prevede proprio la preparazione di un mercato, perché all'interno del gruppo Chiesi si rinnovano gli arredi e vi siete messi d'accordo con il Centro Servizi Volontariato Emilia per appunto mettere in circolazione questi arredi. Vorrei sapere come vi muovete, che cosa ci sarà oggi a Parma anche per chi può raggiungervi.
Benissimo, sì, certamente. Noi stiamo rinnovando una sede storica in cui siamo presenti da 70 anni all'interno del quartiere di San Leonardo in via Palermo qui a Parma. E quindi, avendola già svuotata dalle attività e dal personale, sono rimaste le attrezzature, gli arredi appunto degli spazi che noi occupavamo, che solo in minima parte hanno potuto trovare riuso all'interno delle nostre attività e delle nostre altre sedi. E quindi la gran parte invece di questi arredi abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni di volontariato di Parma e della città, delle scuole, ma anche delle persone. Una piccola quantità di questi arredi è in questi due giorni a disposizione delle persone di Parma, della cittadinanza che voglia e sia interessata a prendere due arredi per ciascuno.
Mi sembra un'ottima iniziativa che consente appunto la circolarità, anche perché stiamo parlando di arredi che ovviamente sono in buone condizioni. Ho capito che è la vostra sede storica, ma insomma sarebbe sempre stata una sede, no, agibile e agevole per chi ci stava dentro, quindi si dà la possibilità
ovviamente
a molte persone,
sì,
di beneficiare si tratta di arredi per ufficio, questo dobbiamo chiarirlo, no?
Certamente sì, noi abbiamo scelto questa modalità perché l'alternativa, purtroppo non potendoli riutilizzare noi, sarebbe stata quella di trovare un'altra sistemazione o di addirittura buttarli via, il che è impensabile al giorno d'oggi. Invece l'idea di circolarità, cioè di poter riutilizzare questi arredi ufficio in buone condizioni, in effetti è quella che abbiamo preferito.
È quella che sicuramente tutti noi dovremmo preferire rispetto alla discarica, ove sia possibile riutilizzare. A volte non è facile, e quindi voi avete dovuto fare anche questa partnership. Ho in mente un ufficio, insomma, di cui ho contezza, che voleva regalare dei computer alla scuola, ma non è mica tanto facile questo percorso del regalo. Quindi forse l'aiuto del Centro Servizi Volontariato può essere effettivamente quello che dirime la questione.
Assolutamente sì, dal punto di vista amministrativo e burocratico è una una procedura molto complicata.
La nostra la ringraziamo per la sincerità, è meglio dire una grana, perché a volte regalare è più difficile.
No, la partecipazione di CSV Emilia è fondamentale, perché in questo modo sono loro che fanno da tramite con i cittadini ed eliminano una parte di questi di questa problematica, consentendo una procedura lineare e corretta.
Noi ci auguriamo, e forse lei questo ce lo può anticipare, che questa diventi una buona pratica non solo a Parma ma anche in giro, cioè che questo diventi un po' da esempio. Ci sono già state esperienze nella vostra città, che è una città particolarmente attenta perché ha aziende che sono, hanno sempre l'occhio lungo sulle questioni di economia circolare, riciclo, riutilizzo, quindi magari c'era già un'esperienza in città?
Credo che dal punto di vista aziendale siamo i primi, ma certamente non lo siamo dal punto di vista della cittadinanza, che invece già aveva forme di questo genere da diverso tempo.
E quindi questo ovviamente consente di poter aprire la pista, immagino. Allora, prossimi appuntamenti della giornata, se ce li può ricapitolare, e poi insomma la lasciamo ai suoi impegni. Quando ci si vede in piazza?
Noi non siamo in piazza, ci vedete in via Palermo nella nostra sede storica fino alle 12.30 e poi dalle 14.30 alle 17.30, e durante la pausa pranzo e dopo le 17.30 si potrà ritirare i mobili più ingombranti per chi avrà avuto la possibilità di sceglierli.
E quindi intanto il primo appuntamento è chiaramente quello di andare, scegliere, controllare, insomma fare due chiacchiere, perché è anche un'occasione per conoscersi, vero dottor Chiesi? Insomma è anche bello conoscere chi vive in città e sapere come vanno le cose, cosa succede. È un bel momento e noi la ringraziamo per essere stato qui, vi auguriamo ovviamente il massimo successo di questa iniziativa e il massimo contagio, vogliamo dirlo in senso positivo, visto che voi vi occupate di farmaceutica, per una volta parliamo di un contagio bello.
Sarebbe molto bello poter assistere a questo, e noi ci auguriamo che sia proprio così. Grazie.
Grazie a lei Andrea Chiesi, ricordo si occupa dei progetti speciali e in particolare anche di questo progetto speciale del gruppo Chiesi. Oggi a Parma gli appuntamenti in mattinata e nel pomeriggio per appunto rimettere in circolazione gli arredamenti di questa sede che viene rinnovata e che viene svuotata di quanto c'era prima. Allora noi siamo giunti come di consueto all'appuntamento, prima con la viabilità e poi dopo con le storie dal sociale di Cristina Carpinelli, in particolare il si può fare nel sociale. Di che cosa si parla in questa puntata? Si parla della Fondazione Asilo Mariuccia, nata nel 1902, un gruppo femminista che mantiene insomma la sua carica e ancora al centro le donne vittime di violenza di genere. In particolare si racconterà la storia di una di queste, e Cristina l'ha seguita nel progetto che le ha riconsentito di ritrovare autonomia economica e poi dopo anche una rete di vita sociale soddisfacente. A tra poco.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Recuperare bambine e ragazze vittime di abusi. Nasce con questo intento ai primi del Novecento Asilo Mariuccia. La fondazione è attiva ancora oggi a Milano, si occupa di donne vittime di violenza e in grave stato di fragilità.
Sono Rosanna Giordanelli, lavoro per la Fondazione Asilo Mariuccia, sono responsabile dei servizi di accoglienza. Il focus, uno dei nostri focus principali, è la violenza assistita a cui i bambini sono sottoposti. Abbiamo due diversi servizi di accoglienza, uno in emergenza, diciamo, la prima accoglienza nelle nostre comunità, dove la presenza educativa è una presenza costante tutti i giorni e tutte le notti, e dove appunto arrivano le donne che hanno bisogno in situazione di emergenza di essere sostenute in modo un po' più importante nel quotidiano, e bambini che devono trovare un ambiente accogliente dove poter recuperare un po' di tranquillità. Il secondo servizio che offriamo è quello di autonomia, alloggi per l'autonomia, dove le donne con i loro bambini vivono con una presenza educativa disponibile tutto il giorno, ma non dentro l'appartamento, con un livello di autonomia decisamente alto, per cui gestiscono appunto conto un budget economico, la loro quotidianità, la gestione della casa, ed è il progetto, diciamo, preparatorio alla realizzazione poi della vita autonoma fuori dai nostri servizi, che è l'obiettivo per il quale lavoriamo dal primo giorno.
Storie di rinascita, di progettualità per prendere le distanze da ciò che si era e provare a guardare al futuro in un modo diverso, come racconta Tatiana, una delle donne accolte e che oggi lavora per la fondazione.
Sono contenta perché loro mi hanno dato quella possibilità che io, a me mi mancava un pezzetto, come dire, e quella possibilità è stata come che ha arricchito ancora la mia autonomia. Ci sei e non ti senti sola, e adesso è come quando, sai, come quando formi una grande famiglia, e quindi per me il lavoro è come con le altre persone che frequenti, è come una famiglia, la seconda famiglia, perché sei tutti i giorni lì con loro.
Che tipo di lavoro stai facendo qui?
Faccio le pulizie negli uffici, me le gestisco bene perché già anni fa lavoravo per facendo questo lavoro, e quindi ti danno questa espansione dove tu riesci a fare le tue cose, e così ti senti anche più sicura di andare avanti con i tuoi figli. Guadagni quell'autostima, perché già da quando io sono arrivata qui all'asilo Mariuccia ho acquistato, come dire, quella parte dove tu ti riprendi la tua vita, fai tante cose che prima non li potevi fare, perché fai tutto te, per te, i tuoi figli, cioè prendi, è come quando vedi che prendi la tua vita in mano. L'asilo Mariuccia a me mi hanno portato qua, perché ero in un'altra situazione, mi ha portato la mia assistente, e quindi è la cosa bella che l'asilo Mariuccia per me è stato un punto di prendere più vita. Ti senti più sicura, ti senti che ormai ce l'hai fatta già da una parte.
Anche Sued e le sue figlie sono state qui. Anche Sued ha potuto ricostruire la sua vita. Ha voglia di dirlo, si emoziona, piange, ride. Un flusso potente di ciò che ha dovuto vivere prima e di ciò che è oggi. Un racconto, quello di Sued, in cui lentamente si fa strada anche la forza di sognare un lavoro come cuoca, la sua passione, e che oggi è riuscita a realizzare.
Sono stata qua con la mia assistente sociale che ho portato qua a Zero Mariuccia. È trovata molto bene, anche tanto perché sono da sola con tre bambini. Non è facile che da sola qua con tre bambini che trova qualcuno che si aiuta, è una cosa veramente bellissima. Come non lo so che si dice, perché c'è tante cose dentro, ma non riesci a parlare, capito? Sono trovata bene, sono stata 4 anni, anche i miei figli sono piaciuta tanto. Cosa dici? Una cosa bella, guarda, che un lavoro di cucina con le solo donne, sono tutti e tre donne, una cosa bella, bella. Veramente io mai pensato a questa cosa, capito? Ma sì, io piace la cucina, sempre a casa faccio i dolci, tante cose, ma io mai dico un giorno che lavoro questo lavoro, capito? Grazie a Asilo Mariuccia, che da loro che ho conosciuto queste donne, capito? Adesso sono anche più forte, magari anche da di più. Dalla mia vita anche per i miei figli, perché sono per i miei figli sono il padre e anche il mamma.
Un lavoro che nasce dall'osservazione dei bisogni delle donne, che cerca di dare risposte. In questa stanza dove ci troviamo è potente il flusso dei ricordi e la forza della progettualità.
Sono Valentina Boccia, sono direttrice generale di Fondazione Asilo Mariuccia. È una fondazione antichissima, una fondazione nata nel 1902 su idea di un gruppo di femministe molto attive all'epoca, che avevano proprio intercettato quello che era il disagio della condizione delle donne, soprattutto delle bambine, delle donne giovani. Rappresentava proprio un'emergenza sociale di allora, e alla quale loro, con quella che secondo me è un po' la capacità femminile di empatia, malattia avevano saputo dare una risposta creando proprio questo asilo, ma asilo inteso come casa di rifugio, quindi come un posto dove queste bambine potessero essere accolte, accompagnate, spesso erano orfane o figlie di prostitute o bambine anche intercettate appunto dai canali della prostituzione.
E invece oggi cosa fa Asilo Mariuccia?
La risposta che dà oggi l'Asilo Mariuccia è una risposta sempre comunque di accoglienza e di accompagnamento all'autonomia. L'Asilo Mariuccia oggi accoglie donne sole con bambini, vittime di violenza e minori non accompagnati. Abbiamo circa 135 persone che trovano alloggio presso le nostre strutture, ne abbiamo circa un centinaio a Milano e una trentina di ragazzi a Porto Valtravaglia, sul Lago Maggiore. Le donne che vengono accolte da noi spesso poi vengono accompagnate in un percorso che gli possa anche permettere di raggiungere un'autonomia personale. Questo è quello che noi definiamo un po' il metodo Mariuccia, cioè proprio un po' anche il ricordo delle vecchie, della nostra fondatrice Ersilia Bronzini Maino e di tutte le femministe di allora. Noi cerchiamo sempre di garantire alle nostre donne la possibilità di riscattarsi e di raggiungere un'autonomia.
Le donne che sono arrivate qui senza neppure la forza di sognare ora sono in giro per la città, autonome e forti e capaci di gestire la propria indipendenza economica, un tema che sembra marginale ma che è invece spesso il centro della violenza di genere. Ancora Rosanna Giordanelli.
Uno dei temi principali è anche quello della violenza economica e quindi si è pensato che fosse necessario affrontare un percorso di educazione finanziaria proprio per dar loro degli strumenti aggiuntivi. Questo progetto di educazione finanziaria quindi è partito cercando di affrontare il tema dell'apertura di un libretto bancario, del modo in cui ci si pone in una banca, di quali sono i diritti dei clienti all'interno di una banca e quali potessero essere le diverse forme di gestione del proprio stipendio, sapendo che appunto tutte hanno una situazione economica non particolarmente solida e quindi maggiore necessità di stare attenti al bilancio familiare. Smarcati, diciamo, i temi più così anche didattici, ci si è trovate un gruppo di donne che ha avuto il piacere di rimanere insieme e di affrontare altre difficoltà della vita quotidiana, non solo gli aspetti emotivi ma anche quelli pratici di una vita dove la figura maschile manca, e hanno proposto alle nostre ospiti, alle nostre mamme, di poter portare avanti la realizzazione di un evento, quindi provare a simulare un'organizzazione cooperativa tra di loro per gestire l'organizzazione di un evento. Swed è stata una di queste che un po' a fatica inizialmente si è concessa di poter aprire il cassetto dei sogni e guardarci dentro.
Anche questa puntata termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast su tutte le piattaforme per podcast o sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
E siamo giunti al termine anche di questa intera puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione come sempre Thomas Rolfi, che tra l'altro, insomma, dalla settimana prossima non sarà né in redazione né in assistenza perché prende altre vie, però oggi si è dovuto fare anche l'assistenza insieme a Michele La Serra, mentre in regia c'è Pietro La Corte. Poi si sono tirati dietro la Gio, e quindi da la Laura Bettini vi saluto e ci troviamo domani a partire dalle 9:00.